Siamo sul molo di Mannar, a nord-ovest dello Sri Lanka, l'antica isola di Ceylon. E questo è il punto più vicino all'India. La distanza che separa i due paesi è di soli 30 chilometri. Ma per i Tamil, che durante la trentennale guerra civile volevano scappare dall'isola, questi 30 chilometri rappresentavano davvero un ostacolo invalicabile, una distanza incolmabile. L'esercito governativo infatti pattugliava questo tratto di mare per evitare che i combattenti dell'LTTE, meglio note come Tigri Tamil, potessero lasciare il paese. Il problema era che i soldati accusavano qualsiasi civile in fuga, trovato sulle barche, di essere un terrorista. Il servizio di traghetti che partivano tre volte alla settimana da qua, dal lungo pontile di Mannar, e arrivavano in Tamil Nadu, è stato sospeso nel 1984 e anche se la guerra civile è finita nell'aprile del 2009, non si parla ancora di ripristinare il collegamento. Forse perché la guerra civile in Sri Lanka è stata una delle più lunghe e cruente del dopoguerra, anche se molto dimenticata dall'Europa e dall'Occidente in genere. Per raccontarla allora partiamo proprio dalla fine.
After a quarter of a century of bloody warfare, the Tamil Tigers have finally begun to lay down their arms. But does the Sri Lankan army's victory really mean an end to the region's longest-running modern war?
Era il 18 maggio 2009, quando Veluppillai Prabhakaran, fondatore e leader dei ribelli Tamil, venne ucciso da un nucleo speciale dell'esercito. La sua morte sancì la fine immediata del conflitto. Era stato lui a formare, nel 1972, il gruppo delle Tigri Tamil e a guidarne l'organizzazione fino alla fine. Un'organizzazione che per decenni aveva rappresentato uno dei più forti movimenti indipendentisti al mondo, riuscendo a scatenare l'insurrezione armata nelle regioni del nord e dell'est del paese. All'apice del loro potere, le Tigri possedevano una milizia ben addestrata e sviluppata che aveva portato a termine molti attacchi, inclusi gli omicidi di alcuni politici di alto rango. Basti ricordare nel 1991 l'uccisione del primo ministro indiano Rajiv Gandhi, nel 1993 quella del presidente cingalese e nel 2005 quella del ministro degli esteri, sempre cingalese. Nell'anno 2000 le Tigri controllavano il 76% dei territori delle province orientali e settentrionali dello Sri Lanka. La sede del loro governo era nella penisola di Jaffna e sotto il loro controllo era anche la A9, l'unica strada di collegamento tra nord e sud dell'isola. Persino durante i periodi di cessate il fuoco, erano pochi gli abitanti del sud che si avventuravano al nord. Ecco cosa ci racconta il nostro autista, Rohan, srilanchese di religione cattolica.
A quel tempo io avevo un'attività in proprio. Andavo da Colombo a Mannar a comprare il pesce per poi rivenderlo al mercato di Colombo. Era il 1993. Andavo con la macchina fino a Mannar, ma lungo la strada c'erano posti di blocco delle Tigri Tamil. All'andata non mi fermavano, o se mi fermavano mi lasciavano comunque andare perché dicevo dove ero diretto. Al ritorno invece volevano che pagassi. Ogni chilo di pesce che avevo acquistato i guerriglieri mi chiedevano 5 rupie. E se chiedevo perché dovevo pagarvi 5 rupie, loro mi rispondevano che quella era la loro terra e che dovevo pagare la tassa. Il problema era che io un chilo lo pagavo 20 rupie e con le loro 5 rupie in più non mi rimaneva abbastanza margine, perché se il pesce riuscivo a rivenderlo a 40 rupie, rientravo nelle spese di viaggio, ma quando dovevo scendere di prezzo, e capitava spesso, le 5 rupie date alle Tigre Tamil mi facevano veramente arrabbiare. Tanto che a un certo punto ho deciso di rinunciare a questo business. A volte i ribelli che mi fermavano erano vestiti in civile, altre volte invece avevano una divisa. Era facile comunque riconoscerli perché avevano sempre il fucile. E se dicevi di no, che non li volevi pagare, ti minacciavano con le armi. Per questo non mi piace l'LTTE.
Dalla penisola di Mannar ci dirigiamo verso l'antica capitale, la città sacra di Anuradhapura, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1982 grazie ai suoi monumenti e ai suoi edifici sacri buddisti che ricoprono oltre 40 km quadrati. Neppure Anuradhapura ha passato illesa i 30 anni di guerra. Il 14 maggio dell'85, infatti, gli uomini dell'LTTE, travestiti con un uniforme militare, entrarono nella città in due autobus e iniziarono a sparare ai civili. Il bilancio fu di 120 morti e 85 feriti. Incontriamo un ufficiale dell'esercito srilankese che ha preferito rimanere anonimo. Ci aspetta nella sua residenza all'interno della caserma. Ci fa accomodare, è molto cerimonioso, ma attento ad evitare le domande sul destino dei prigionieri politici ancora in carcere, sulla restituzione delle terre requisite ai Tamil durante la guerra e anche sugli arresti avvenuti dopo il 2009. Insomma, la dichiarazione che rilascia è piuttosto prevedibile.
After the 30 years battle, so we have defeated the terrorism in our country.
Dopo 30 anni di guerra abbiamo sconfitto il terrorismo nella nostra nazione, ma i Tamil sono e saranno sempre parte del nostro Stato e cittadini della nostra patria. Il governo ha iniziato da subito una ricostruzione al nord e il 90% dei Tamil, che avevano lasciato le loro abitazioni al nord per via della guerra, sono ora tornati nelle loro case. Quando andrai a Jaffna potrai constatare con i tuoi occhi. Sono stati costruiti nuovi edifici, si sono riparate le strade, si sono ripristinati i servizi ferroviari, quelli dei bus e perfino i collegamenti aerei. Ora è compito dei cittadini, di qualunque etnia essi siano, di riconciliarsi gli uni con gli altri. Noi dell'esercito non possiamo fare nient'altro. Noi militari non siamo mercenari, non abbiamo combattuto contro un'altra nazione. Abbiamo sconfitto il terrorismo interno. E questo era il nostro dovere. Le Tigri Tamil sono state definite come organizzazione terroristica da 32 paesi, inclusa l'Unione Europea, gli Stati Uniti e l'India. Avevano metodi terroristici, si facevano esplodere con le cinture, erano kamikaze, rapivano i bambini per farli diventare soldati, usavano persino le donne kamikaze. Per me il momento più grave della guerra è stato il 1983, quando le Tigri hanno ucciso 13 soldati in un'imboscata a nord del paese. Ricorderemo anche loro nella giornata della memoria a maggio e i Tamil del nord e dell'est del paese potranno ricordare i loro morti. Per tanto tempo i civili Tamil sono stati governati dai terroristi sotto la violenza di capi spietati.
Because they have been long period they have been under the terrorism, under the ruthless leadership.
Lasciate le spalle a Anuradhapura, ci dirigiamo a nord e attraversiamo la cittadina di Kilinochi. L'alta torre dell'acqua, crollata durante i feroci combattimenti del 2009, è ancora a terra. Kilinochi è infatti vicina al famoso Passo dell'Elefante, una strada rialzata di circa un chilometro che collega la penisola di Jaffna, il punto più a nord dell'isola, con il resto del paese. Il controllo di tale passo durante la guerra era considerato strategico sia dall'esercito che dalle Tigri Tamil, che nel 2000 riuscirono ad impossessarsene. Inizia da questa vittoria, la presa del passo da parte delle Tigri Tamil, la narrazione del film cingalese intitolato The Road from Elephant Pass, un film del 2008 tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore Nihal De Silva, che ambienta il suo racconto durante la guerra civile. I due protagonisti, una giovane ragazza tamil e un soldato cingalese, in fuga attraverso la giungla, finiranno per innamorarsi. Una versione moderna e in un certo senso un po' bollywoodiana del Romeo e Giulietta di Shakespeare. Thank you. Dal passo dell'elefante alla città di Jaffna ci sono solo una cinquantina di chilometri, quindi in meno di un'ora arriviamo nel nucleo simbolico della cultura tamil dello Sri Lanka e ci dirigiamo in uno dei complessi indù più significativi dell'isola. Il tempio appare ai nostri occhi come un districato incomprensibile intreccio di immagini scolpite e coloratissime, astratte e antropomorfe, indecifrabili, come la cerimonia che vi si svolge. A dividere i cingalesi dai tamil in Sri Lanka, oltre alla lingua parlata e scritta, è la religione. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, i cingalesi sono in maggioranza buddisti, mentre i tamil sono induisti. Ed è paradossale che due tra le religioni più antiche e diffuse al mondo, accomunate dalle aree di provenienza e da alcuni principi fondamentali, siano state in guerra per così tanto tempo. Sono religioni difficili da definire perché alla loro origine ci sono filosofie complesse all'interno delle quali si diramano diversi filoni. Quindi per non rischiare di banalizzare con facili semplificazioni, ci limitiamo a segnalare la potenza visiva e la suggestione dei suoni e delle preghiere che caratterizzano tutte e due le religioni. Infatti i pochi turisti occidentali qui al nord, sia nei templi indù che nei templi buddisti, hanno espressioni incredule, attonite e in genere affascinate. Dal sacro ci spostiamo verso un altro monumento di grande interesse storico qui a Jaffna, e cioè la biblioteca. Quella che è possibile visitare oggi però è solo la ricostruzione della ben più preziosa biblioteca antica costruita nel 1841 e distrutta dai cingalesi 140 anni dopo. È stata proprio la sua distruzione ad alimentare in modo rilevante la guerra civile. Si trattava infatti di un importante centro culturale rinomato a livello mondiale con più di 90.000 volumi, tra cui insostituibili documenti tamil. All'esterno incontriamo Arawindasamy, un ragazzo tamil nato a Jaffna ma emigrato in Europa da piccolo e ora cittadino italiano. Raccogliamo il suo commento.
È una cosa brutta, è la distruzione di un patrimonio culturale come la biblioteca di Jaffna, è considerata la terza biblioteca grande in Asia, è stata bruciata, si sa per quale motivo, perché contenevano dei libri e documenti che attestavano, che raccontavano la storia del popolo tamil. E questa è tutta un'ignoranza da parte di certe persone di bruciare la cultura di un popolo. La vera e propria pace, la vittoria di una guerra non è la vittoria distruggendo un popolo, la vittoria è quando riesci a coinvolgere altre comunità, altre etnie. Secondo me si potrebbe anche vivere insieme creando uno Stato, anzi già c'è uno Stato, con più democrazia, eccetera. Lo sappiamo che la guerra è finita da più di 8 anni e vediamo soltanto deboli segnali di pace tra il governo e il popolo tamil. Non c'è uno sviluppo, la maggior parte del popolo tamil vive anche nei campi profughi. La diaspora tamil chiediamo giustizia, non chiediamo vendetta, non vediamo. Noi vorremmo adottare le vie diplomatiche per arrivare alla sede ONU, chiedere giustizia. Questo è quello che vogliamo veramente, non come hanno fatto le tigri tamil a prendere armi, eccetera. Questa volta si deve adottare una politica diplomatica, coinvolgendo, facendo intervenire l'ONU come ha fatto in Ruanda i francesi. Basta odio tra tamil e cingalesi, basta guerra, questa guerra.
Touch me, I should. Se ricordate il film The Millionaire, pluripremiato ai premi Oscar del 2009, avrete riconosciuto questo brano e la voce della rapper Mia, nata a Londra da genitori dello Sri Lanka e segnalata più volte come sostenitrice delle tigri tamil, al punto da essere considerata indesiderata negli Stati Uniti. Lei ha sempre negato il suo appoggio all'LTTE, anche se ha sostenuto apertamente la minoranza tamil. D'altra parte non è l'unica artista a prendere posizioni politiche o di denuncia. A Colombo, ad esempio, è attivo Chandragupta Tenuara, pittore nato a Gol, nel sud dell'isola, che vuole con le sue opere intervenire nella società e cambiarla. Così, infatti, parlava alle telecamere qualche anno fa in occasione di una mostra allestita al Centro Alternative Politiche di Colombo.
Ma ce la possiamo fare. Ecco perché lo ricordo ogni anno ai visitatori. Dobbiamo fare la pace. Dobbiamo chiarire la nostra mente, analizzare ciò che è accaduto al nostro paese e rifletterci sopra. Non ci dovrebbe essere più nessuna vittima.
Sì, perché anche se gli scontri armati sono finiti nel 2009, il processo di pace tra le due comunità è ancora in corso e purtroppo non si può dire vicino alla conclusione. Sia i tanti tamil della diaspora che parecchie associazioni e organismi internazionali, come Amnesty International, denunciano la posizione poco democratica del governo di Colombo ai danni della minoranza tamil e un'ostinata ritrosia, sempre del governo, a dare l'avvio a una concreta indagine sui crimini compiuti dall'esercito. Abbiamo raggiunto al telefono Francis Harrison, corrispondente della BBC in Sri Lanka durante gli anni della guerra, e autrice di un libro inchiesta intitolato Still Counting the Death. Gli chiediamo prima di tutto di spiegarci il titolo.
Ci sono due livelli di interpretazione. Il primo è che non possiamo ancora stimare il numero dei morti e il fatto che ad 8 anni dalla fine del conflitto nessuno senta la necessità di sapere quanti morti ha causato l'ultima offensiva dell'esercito e che le cifre possono oscillare così tanto, continua a sconcertarmi. Inoltre c'è un altro significato per questo titolo. La maggior parte dei sopravvissuti che ho intervistato mi è apparsa estremamente disorientata per il fatto che il loro essere vivi è del tutto casuale, così come i morti sono morti senza alcuna ragione. Non perché erano dei ribelli o perché avevano preso posizioni politiche specifiche. Sono morti a caso, senza nessuna ragione. Quindi l'irrazionalità e la casualità che ha portato alcuni a sopravvivere e altri a morire ha convinto i sopravvissuti a pensare che sono sopravvissuti proprio per contare i morti, per testimoniare al posto di chi non lo ha fatto.
Nel gennaio 2015 ha vinto le elezioni a sorpresa l'attuale presidente Sirisena, battendo il suo rivale Rajapaksa, che aveva dominato la politica dello Sri Lanka nei 10 anni precedenti e che è ancora oggi accusato da molti di aver sterminato migliaia di civili tamil durante i combattimenti del 2009. Sirisena aveva promesso cambiamenti radicali rispetto al suo predecessore. Secondo lei ci sono stati effettivamente?
Yes and no, I think. Yes, clearly there's a difference in mood, in emphasis, in tone.
Sì e no, sì, nel senso che l'atmosfera è diversa, così come il tono e l'enfasi che il nuovo governo ha posto sulla questione della guerra civile e di come è attento alle richieste dell'Occidente, perché vuole dimostrare alla comunità internazionale di essere interessato ai diritti umani. Ma in realtà dopo 1 anno e mezzo nulla è cambiato e purtroppo ancora oggi ci sono persone arrestate, torturate, violentate dalle forze di sicurezza. Non sono necessariamente forze agli ordini del presidente, ma dei servizi segreti. Si tratta di persone sospettate di aver avuto in qualche misura legami con le tigri tamil. Inoltre, il governo aveva consentito di istituire un tribunale speciale ibrido composto da investigatori, giudici, pubblici ministeri e avvocati internazionali, per processare le persone accusate di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, appoggiando una risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che doveva garantire protezione ai testimoni e prevedere di consultare le vittime e le loro famiglie. Ma queste buone intenzioni sono rimaste sulla carta. Inoltre, il governo aveva preso l'impegno di investigare su che cosa era successo a tutti coloro che ancora oggi sono dispersi o spariti. Anche in questo caso non è stato fatto niente. Si devono invece registrare parecchi passi indietro da parte dei politici che hanno iniziato a dire che nessun soldato sarà incolpato di violazione dei diritti umani. Questo è un messaggio molto negativo per le vittime che vedono perpetrarsi le ingiustizie e che invece vorrebbero la verità. I Tamil, soprattutto al nord, non hanno fiducia nella polizia locale, che è stata così complice nei decenni passati di violazioni ai loro danni. Don't trust the local judicial and
police system because it's failed them over decades. Però due anni fa, per la prima volta, il presidente ha consentito anche alla minoranza tamil di onorare i propri morti il 20 maggio, nella cosiddetta giornata della memoria. Sotto il precedente presidente ai Tamil era sempre negata la commemorazione dei defunti e la ricorrenza era addirittura celebrata come giornata della vittoria. È un buon segno, secondo lei, verso la riconciliazione?
Penso che sia stato un buon segno perché le persone sono state così pesantemente traumatizzate che hanno bisogno di piangere insieme i loro morti. Intendo piangerli proprio come gruppo, non da soli in solitudine. Proprio perché ognuno di loro è stato identificato come gruppo, istituire una giornata della memoria e permettere di svolgere un rito collettivo è stato senza dubbio un passo avanti da parte del governo. Peccato però che alcuni di quelli che hanno partecipato alle manifestazioni di maggio e di novembre siano stati poi fermati e messi in carcere. Non tutti, ovviamente, ma certi sì. E quindi ora partecipare alle commemorazioni vuol dire esporsi al rischio di essere poi prelevati, mentre piangere i propri defunti è un diritto umano basilare.
Tra i molti ostacoli al processo di pace e di riconciliazione denunciati dai Tamil c'è la mancata restituzione delle terre requisite dalle forze di sicurezza e la questione dei prigionieri politici che continuano ad essere detenuti nel sud del paese. O ancora, come denunciava anche prima Francis Harrison, l'impunità dei vincitori e la scomparsa di migliaia di giovani Tamil che si teme siano stati uccisi senza processo dalle forze militari di Colombo. Inoltre, il Prevention of Terrorism Act, secondo il quale le persone possono essere arrestate e trattenute a tempo indeterminato, è ancora in vigore e poco e niente si è fatto per le vittime della guerra. Solo una piccola percentuale delle centinaia di orfani nel distretto di Kilinochi riceve cure adeguate, secondo il report della Commissione per la Giustizia e la Pace della Diocesi Cattolica di Jaffna. Come se gli storici squilibri interetnici tra la maggioranza cingalese e la minoranza tamil, dopo 30 anni di guerra e 8 di pace, continuassero ad avvelenare quest'isola, ex colonia della corona britannica. Ed è proprio nel dominio coloniale britannico che anche questa guerra, come tante altre, affonda le sue radici. Una gamba di lui. Se dal nord ci si sposta però verso sud, le ferite della guerra si fanno sempre meno visibili, fino a scomparire. Sulle spiagge paradisiache, che da Gaulle arrivano fino a Ambantota, il turismo non si è mai fermato. Anche il traffico caotico non è paragonabile rispetto a quello molto più contenuto al nord. Qui i bus sono frequenti e anche piuttosto puntuali, così come i treni. Chiediamo come ha vissuto gli anni della guerra il signor Mona Singh, albergatore del Jam River Edge, una struttura turistica costruita con i più rigorosi principi di ecosostenibilità nella regione sacra di Kataragama.
30 years of this civil in the war and
dopo 30 anni di guerra civile, dal 2009 c'è finalmente la pace. C'è stata tanta sofferenza, soprattutto al nord, ma anche qui al sud. Ricordo gli scontri del 1983, 1988, 1989. Anche noi, popolazione civile del sud, abbiamo subito le conseguenze della guerra. Eppure la nostra isola è sempre stata multireligiosa. Ci sono indù, musulmani, buddisti, cristiani. Ho da sempre fatto esperienza della multireligiosità, perché questa è una meta di pellegrinaggio sia per i buddisti che per i musulmani e per gli induisti. C'è un grande festival ogni estate che dura diverse notti e si è svolto anche negli anni della guerra civile. La cerimonia si conclude poi nel Menik Ganga, il fiume Menik. A me sembra che dopo la guerra ci sia una fioritura in tutta l'isola, c'è nuova vita. Durante la guerra la gente aveva paura, non scambiavamo le nostre impressioni gli uni con gli altri. La gente ha bisogno di pace e di godere della bellezza di quest'isola, di dare il benvenuto agli stranieri e ai turisti. La gente ha ripreso a muoversi anche all'interno dell'isola, a commerciare, e nuove relazioni stanno crescendo. Non è stato facile da subito. Ci sono state tante sofferenze e per tanti anni.
There's a lot of sufferance and from the many years.